2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda come sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica 13-14, fra le 13 e le 14, ma naturalmente vi consigliamo sempre il nostro super podcast, tutte le nostre interviste in versione integrale. Potete raggiungerci attraverso Twitter, Facebook oppure scrivendo una email a 2024@radio24.it. Questa settimana molte delle notizie arrivano da Las Vegas, dove si è tenuto il Consumer Electronics Show, il CES, detto all'italiana CES, anche se proprio questa parola non è elegantissima nella traduzione italiana. Devo dire che molte delle notizie che sono arrivate da Las Vegas non sono di grandissima rilevanza, però ci sono alcuni trend tecnologici interessanti, alcuni prototipi di prodotti che sono stati presentati, di cui parleremo tra poco. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana, condensate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Le prime due notizie arrivano dalla Francia e dal Belgio, in particolare da Bruxelles, e riguardano la politica che si sta accorgendo sempre di più che alcune tecnologie sono strategiche, sono importanti per la competitività dell'Europa o di un paese. Dunque, la prima notizia riguarda la Commissione europea che ha presentato un progetto chiamato EuroHPC. HPC sta per High Performance Computing, stiamo parlando di supercomputer. Tante volte abbiamo accennato all'importanza dei supercomputer per l'industria. Allora, in questo progetto l'Europa investirà 1 miliardo di euro per tentare di diventare meno dipendente dagli Stati Uniti per le tecnologie di supercalcolo e anche per evitare di fare affidamento su strumenti e servizi al di fuori dell'Unione Europea che possano minacciare la privacy, scrive la Commissione Europea, la protezione dei dati, i segreti degli accordi commerciali e la proprietà dei dati. Andrus Ansip, che è vicepresidente della Commissione Europea ed è responsabile per il Digital Single Market, ha detto: pensate che non abbiamo alcun supercomputer nella top 10. Questo è effettivamente un problema. Allora, nella top 10 c'è invece la Svizzera, che ha una forte tradizione di supercalcolo, e devo dire che il primo supercomputer europeo è uno dei supercomputer del Cineca di Bologna, quindi l'Italia al 14° posto, però dovremmo investire tutti di più. Alcuni esperti che ho sentito, alcuni luminari dell'HPC, dell'High Performance Computing, mi hanno detto che purtroppo stiamo parlando di finanziamenti non proprio a pioggia, comunque dati un po' di qua, un po' di là, e che non serviranno a moltissimo, però vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. L'altra notizia arriva dalla Francia, dove il ministro delle finanze Bruno Le Maire ha detto che il governo di Parigi punta ad estendere il proprio potere per vietare l'acquisizione da parte di aziende straniere, di società francesi, che si occupano della protezione dei dati e di intelligenza artificiale perché considerate strategiche. Così come nel nostro paese, in tutti i paesi, anche in Francia c'è una legge che prevede tutta una serie di settori dove lo Stato deve dare il via libera per l'acquisizione di un'azienda da parte di investitori stranieri, e il ministro Le Maire dice: dobbiamo estendere questa lista anche ad aziende che si occupano di dati e di intelligenza artificiale, perché queste cose sono strategiche e importanti e possono anche essere un problema di sicurezza nazionale. Dunque, invece, un'altra notizia riguarda Facebook, che ha annunciato che nell'arco dei prossimi mesi gli aggiornamenti che vediamo sulla nostra pagina daranno più peso alle interazioni sociali, verranno privilegiati contenuti, post, video e fotografie, eccetera, eccetera, di amici, però quelli ritenuti adatti agli utenti, e di conseguenza verranno penalizzate le notizie di aziende, marchi e media che forse alcuni dicono dovranno pagare di più per avere visibilità su Facebook. Il fondatore di Facebook, Zuckerberg, ha scritto che la decisione servirà a migliorare l'esperienza degli utenti, perché dovrebbe aumentare l'interazione degli utenti, anche se lui si aspetta un calo della presenza sul social network, cioè ci stai un po' meno, però le tue relazioni, le tue interazioni hanno un valore maggiore. Alcuni dicono che questa mossa è forse anche un tentativo di arginare le epidemie di notizie false, le cosiddette fake news, visto che Facebook è stato accusato di non essere in grado, l'algoritmo di Facebook, di non essere in grado di combattere queste derive. Vedremo, e sicuramente anche su questo magari cercheremo commenti, potete scriverci anche con i vostri commenti su questo, che è una mossa apparentemente insignificante ma in realtà molto importante. Un'ultima notizia riguarda Microsoft, che adotterà la crittografia per il proprio sistema di messaggistica, cioè Skype, che è il sistema di messaggistica forse più famoso, o adesso che c'è WhatsApp, il secondo più famoso, comunque storicamente il più famoso, che finora era uno dei pochi a non avere sistemi di crittografia, tanto sbandierati da WhatsApp ad esempio. Per questo verrà utilizzata la tecnologia di Signal, che ha un protocollo piuttosto forte in termini di sicurezza. Addirittura anche Edward Snowden aveva detto e aveva elogiato Signal per avere un protocollo di crittografia tra i più sicuri e i più robusti. Adesso ci spostiamo a Las Vegas, dove si è appena concluso il CES, che è la più importante fiera al mondo di elettronica di consumo, e da alcuni anni tra l'elettronica di consumo, quella che normalmente utilizziamo in casa oppure in giro a passeggio, è entrata prepotentemente anche l'automobile. Al Consumer Electronics Show si sono viste cose che avevamo già visto in altre edizioni, ovvero effettivamente un po' meno enfasi sulla guida autonoma, che è una cosa che insomma, abbiamo capito arriverà tra qualche anno, ma forse ecco, molta enfasi su propulsione elettrica, sistemi di intrattenimento di bordo, di interazione a bordo tra la macchina e il pilota. Tutte evoluzioni o prototipi che sono stati presentati da quasi tutte le case, le principali case automobilistiche, e anche alcune new entry che si presentano in questo mercato e fondamentalmente puntano sul cambiamento di tecnologia, così come ha fatto Tesla, dicendo: beh, se cambiano le tecnologie non ha più importanza avere una grande esperienza in motori diesel o in motori a scoppio in generale. Quindi ci sono molti nuovi entranti che cercano di farsi spazio, poi sappiamo che questo è un mercato piuttosto complicato e quindi non tutti sopravviveranno. Comunque sul tema automobili direi che molto abbiamo già detto a 2024, alcuni trend li abbiamo già delineati, e sicuramente anche in questo 2018-2024 si occuperà molto di automobili, perché sull'automobile stanno cambiando molti dettagli, più di dettagli, stanno cambiando molte cose proprio grazie alla tecnologia. Per parlare del resto è con noi Gianfranco Giardina, collegato da Las Vegas. Gianfranco, bentornato a 2024. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale dday.it, dove trovate un sacco di notizie su molte delle cose che sono state presentate in questi giorni. Gianfranco, bentornato.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, giusto per iniziare, una domanda sul clima: se esiste una trend, una tecnologia, un argomento che sta trainando questa edizione del Consumer Electronics Show?
Su centinaia di migliaia di metri quadri un tema solo non c'è, ce ne sono tantissimi, e ci sono tante suole delle nostre scarpe di chilometri fatti avanti e indietro. C'è da dire una cosa, ed è quasi, non vorrei pigliarti in contropiede o farti un complimento eccessivo, ma secondo me 2024 deve diventare un patrimonio dell'umanità, perché tutto quello che si è visto a Las Vegas incredibilmente è stato già detto nei mesi precedenti, in alcuni casi negli anni precedenti a 2024. Abbiamo visto delle conferme di cose che avevamo anticipato Forse siamo stati anche fortunati, non lo so, ma devo dire che delle tendenze in atto hanno trovato qui delle conferme clamorose e noi l'avevamo già raccontato, sia sul fronte dei TV che sul fronte, per esempio, degli ecosistemi smart home e di altre cose che hanno dominato la scena qui, a Las Vegas. Primo fra tutti, ovviamente, la parte legata ai TV, che da sempre è la parte più importante della fiera.
Ecco, allora, a proposito di cose che avevamo già anticipato, qualche mese fa avevamo parlato, io Gianfranco ti avevo chiesto di raccontarci il futuro dei televisori che arriveranno tra poco, tra qualche anno, e già si sono viste cose molto interessanti a Las Vegas. Parliamo di micro LED. Che cosa avete visto?
Ma allora, la situazione in questo momento sul mondo dei TV è abbastanza bipolare, diciamo così. Da un lato ci sono i produttori di TV OLED, che è la tecnologia più nuova ed è quella che sta fornendo in questo momento una qualità d'immagine più alta. I pannelli OLED sono fabbricati soltanto da LG. Praticamente, ma sono poi implementati da diversi produttori che comprano da LG Display e quindi LG Electronics, innanzitutto, va da sé, ma anche Sony, Panasonic, e altri. Dall'altra parte ci sono gli LCD, chiamiamoli vecchi LCD, ma in realtà, così vecchi non sono, e sempre più evoluti, sempre, migliorati, quindi a prestazioni sempre più incredibili, supportati da tutti i produttori, perché ricordiamo che gli OLED sono solo sopra i 55 pollici, quindi se si vuole una dimensione di schermo più piccola si va sicuramente su un LCD, ma soprattutto da Samsung, che fino ad oggi si è rifiutata di fare gli OLED e si rifiuterà probabilmente per sempre, non ha intenzione di farli. Quindi Samsung che cosa deve fare? Deve probabilmente tenere il mercato con gli LCD fino alla prossima generazione e alla prossima tecnologia successiva all'OLED. E quale sarà questa tecnologia? Quella dei micro LED, l'abbiamo detto, quindi un pannello che non ha bisogno di retroilluminazione come gli OLED, ma che è costituito da dei piccolissimi, piccolissime teste di spillo LED che si accendono nei tre colori principali che compongono l'immagine, rosso, verde e blu, e così compongono un'immagine che è luminosissima a piacere, che non ha problemi dell'LCD, le scie, la retroilluminazione, i neri che non sono neri, ha tutti i pregi, come dire, dell'OLED, senza averne alcun difetto o alcun limite, per esempio quello della luminosità, e quindi sono sicuramente la soluzione migliore, solo che oggi tecnologicamente si fa fatica ancora a realizzarle, e se si realizza sono molto costosi. E questo noi avevamo detto qualche mese fa. Samsung ha rotto le righe, le ha rotto le fila al CES e è uscita allo scoperto presentando un TV che ha chiamato molto programmaticamente The Wall, quindi il muro, perché è il TV che diventa, o meglio, la parete che diventa TV. L'idea è quella di fare un TV micro LED, ma non di un formato definito. Ma visto che con i micro LED si possono creare delle piastrelle che vengono affiancate perfettamente senza che si veda alcun gap, alcuna interruzione tra una piastrella e l'altra, ha fatto questo display, non lo chiamerei neanche TV, un display a piastrelle in cui si possono affiancare quante piastrelle si vogliono. In realtà questo qui era un TV di oltre 150 pollici, quindi veramente gigantesco, di una qualità veramente incredibile, eccellente. Non ci si poteva avvicinare a più di un metro, ma comunque è una cosa meravigliosa, una finestra o addirittura una parete sul mondo in cui si poteva vedere queste immagini. E l'idea qual è di Samsung? Quella di dire: il TV non ha più una dimensione, ha la dimensione che ti serve, che vuoi tu. Compra tante piastrelle quante ti servono per rivestire di TV tutta la superficie che vuoi rivestire. Ovviamente i costi sarebbero molto alti oggi, ma secondo Samsung c'è la possibilità di arrivare nel giro di soli 18 mesi, soli, quindi un anno e mezzo, ad avere un prodotto commerciale basato su questa soluzione. Quindi arrivare fra un anno e mezzo ad avere un prezzo che sia comparabile o compatibile con quello dei TV di oggi. Ed è già un obiettivo incredibile. Quindi, che cosa succede? Siccome Samsung in questo momento ha scelto di non sposare l'OLED e l'OLED sta prendendo piede, Samsung ha premuto l'acceleratore sulla generazione successiva e l'OLED da non adesso, ma da fra un anno e mezzo, incomincerà ad avere un nemico molto, molto tenace perché si basa sugli stessi principi che fanno bello l'OLED.
Ecco, a proposito di OLED, quali sono le novità che sono state presentate, mostrate?
Ma il prodotto probabilmente più importante da questo punto di vista è il nuovo OLED di Sony. Sony ha già un OLED che si chiama A1 e ha avuto un riscontro di mercato importante, molto più importante rispetto a quello che magari anche la stessa Sony prevedeva. Malgrado fosse un prodotto molto connotato, è un prodotto perché è ancora sul mercato e ci resterà, prodotto molto connotato dal punto di vista del design, che non potrebbe essere un po' vincolante come installazione, potrebbe non piacere. Ebbene, questo prodotto è andato molto bene e Sony raddoppia, quindi ha introdotto una nuova serie che non sostituisce quella vecchia, quindi questa nuova serie si chiama A8, contrariamente all'altra si chiamava A1. E ha fondamentalmente le stesse prestazioni, stesso pannello, stessa soluzione audio molto interessante, per cui l'audio esce dallo schermo, cioè il sonoro esce dallo schermo, è lo schermo che diventa un diffusore. Questo era già adottato sul modello presentato proprio qui a Las Vegas lo scorso anno ed è stato replicato sul nuovo modello, che avrà un vantaggio fondamentale, anzi due vantaggi mi permetto di dire. Uno è il fatto che il layout è molto più tradizionale, non è più leggermente inclinato come la 1, è verticale e quindi molto facile, più facile da ambientare, più per tutti i gusti. Può essere messo sia su una console bassa che in una posizione più alta, che a muro in maniera molto più facile. Il secondo vantaggio è che è pensato per allargare il mercato, secondo quanto ha detto il presidente e CEO di Sony proprio durante la conferenza stampa. Allargare il mercato, tradotto da me in lingua italiana, vuol dire che avrà un posizionamento di prezzo più basso rispetto alla 1 di oggi, il che è una buonissima notizia per tutti gli amanti del marchio Sony che ancora siano trattenuti da acquistare il primo OLED, perché effettivamente stava, diciamo così, il 55 pollici più o meno a un migliaio di euro in più rispetto al prezzo del concorrente più conveniente, cioè LG.
Altro da segnalare su OLED?
Altro a segnalare, diciamo niente di particolare, i nuovi modelli Panasonic e che rinnovano con, nuovo, con delle nuove soluzioni i modelli dell'anno scorso. Va detto che LG, che dicevamo è l'unico produttore dei pannelli, ha realizzato un pannello per il 2018 che è praticamente identico, almeno nella struttura del pannello, a quello dello scorso anno. Cambia leggermente l'elettronica di pilotaggio, ma poche cose, quindi non c'è stato un incremento di qualità. C'è da dire una cosa: c'è chi molto esperto e esperto proprio di misurazione dei TV ci ha sussurrato nell'orecchio, sta per finire l'epoca in cui si faceva la prova dei TV, intesa come prova, misura dei pannelli, misura della qualità d'immagine, eccetera, eccetera. Sta per finire perché questi pannelli sono oramai pressoché perfetti, quantomeno per gli standard consumer. Ovviamente non sono dei monitor di riferimento broadcast né cinematografici, ma per il mondo consumer oramai arrivano, escono di fabbrica con colori, calibrazioni praticamente perfette. E questo sicuramente fa pensare. Il televisore sta diventando sempre più una commodity, sempre più un prodotto, un elettrodomestico, ecco, diciamo così, e comunque con una qualità di base eccellente. Ovviamente anche LG ha presentato la sua nuova gamma, che però rispecchia di fatto quella dello scorso anno. Siamo in una situazione in cui, appunto, diciamo, sul fronte del pannello della qualità d'immagine, in questo momento non c'è molto da modificare, si rischia soltanto di peggiorare le cose. Sono televisori quasi perfetti.
A proposito di tendenze e a proposito di televisori, poi chiudiamo questo capitolo e ne apriamo un altro, un prodotto di cui si è sognato tanto in passato, avete visto un televisore arrotolabile e da qui poi si potranno creare chissà quante altre derive.
Beh, è il TV, o meglio il pannello, il display proposto da LG Display. LG Display non è LG Electronics, è la società del gruppo LG che produce display che poi vengono venduti a tutti i produttori. Quindi costruisce componenti, non prodotti finiti. Nella saletta riservata di LG Display siamo riusciti a vedere questo prototipo che LG Display propone per i propri clienti, quindi che poi faranno tutte le integrazioni del caso, quindi è un prototipo anche in un telaio non bellissimo da vedere, ma poco importa, di questo TV OLED 65 pollici, quindi non un piccolo schermo, avvolgibile. Quindi pensate un parallelepipedo, poi è chiaro che su dday.it si trova il video con le immagini, si capisce meglio, ma proviamo a spiegarlo per radio. Un parallelepipedo piatto, una scatola molto piccola, larga certamente come un TV da 65 pollici, ma alta una ventina di centimetri. Ecco, in questa scatola, alla pressione di un telecomando, da questa scatola a un certo punto, da una fessura superiore, esce uno schermo, ed esce uno schermo perfettamente planare, perfettamente rigido, che in quella scatola non poteva starci. Siamo andati addirittura a vedere sotto la mensola sulla quale era appoggiata per vedere che non fosse il classico trucco del mago che taglia la donna in due, quindi che ci fosse un doppio fondo, ci fosse un qualche cosa. No, effettivamente lo schermo si arrotola su se stesso. L'OLED sappiamo che è flessibile, ma sappiamo che era molto difficile far sì che fosse arrotolabile, ma poi diventasse perfettamente planare. Allora, vecchio trucco da chi ha qualche capello bianco: per vedere se lo schermo è planare, si cerca il riflesso di una luce e si fa scorrere l'occhio, si muove un po' la testa per vedere se lo schermo non è perfettamente planare, sui riflessi si vede immediatamente. Invece il TV che sorge da questa scatola è meravigliosamente piatto, è perfetto, è rigido. Non so come l'abbiano fatto, non c'è permesso di avvicinarci, di vedere dietro, però è sicuramente un prodotto incredibile. Adesso le applicazioni sono tutte da inventare, nel senso che si potranno pensare dei mobili che integrano il TV, che questo arriva, ma anche, perché no, capovolgendo la struttura, inserirla in un controsoffitto e fare il TV che, come lo schermo di un videoproiettore, scende dal soffitto al bisogno e poi si ritrae nel soffitto. In fondo non serve una profondità di controsoffitto così alta per ospitare questa struttura. In più, col vantaggio di poterlo usare anche in maniera diciamo parzialmente estratta. Infatti, nelle dimostrazioni che ci è stato fatto, ci hanno fatto vedere come non c'è bisogno di tirare fuori interamente il TV. Per esempio, per avere le informazioni sul meteo, sull'agenda del giorno, sulle cose da fare, piuttosto che addirittura non so, la copertina o il titolo della canzone che si sta ascoltando sull'impianto Hi-Fi, o le ultime fotografie scattate che magari vengono automaticamente da Google Photo. Ecco, questo si può fare soltanto con una fettina di schermo. Oppure ancora i film in CinemaScope, quelli in 2.35:1, che normalmente vediamo su TV 16 noni con le bande nere sopra e sotto, ecco, si possono vedere a schermo intero facendo uscire soltanto la parte utile di schermo, e ovviamente ci pensa il TV a cancellare le bande nere e a farci vedere l'immagine a tutto schermo. Quindi nasce un mondo di applicazioni di cui ora riusciamo soltanto a intuire la portata, ma inizia una nuova era. Dopo aver appiattito il televisore passando dal tubo catodico al plasma e all'LCD, oggi l'abbiamo anche reso non più planare ma arrotolabile.
Esatto, e anche in questo caso stiamo parlando di un prototipo, non sappiamo ovviamente quando ci saranno i primi prodotti, e quindi uno potrà scegliere se avere la parete televisore, nel senso che è una parete dove puoi vedere immagini e quindi non va ritinteggiata ed è proprio un display, oppure avere una parete classica con davanti un televisore che si arrotola. Senti, a proposito di tendenze e a proposito di quello che dicevo all'inizio, se c'è un tema dominante, beh, sicuramente una delle cose che io ho letto un po' più spesso riguarda uno dei grandi temi di questi anni e dei prossimi anni, cioè l'intelligenza artificiale e ovviamente di conseguenza, soprattutto per il mondo consumer, gli assistenti vocali virtuali, assistenti smart, chiamiamoli un po' come vogliamo. Ecco, da questo punto di vista che cosa hai visto, Gianfranco?
Beh, si fa prima a dire cosa hanno visto, nel senso che tutti gli stand, ma dico tutte le proposte, avevano in qualche modo un sapore o un retrogusto, oppure il gusto principale in salsa intelligenza artificiale e assistenti virtuali. È un po' la moda del momento. Non credo onestamente che tutte le applicazioni che sono state proposte siano applicazioni di intelligenza artificiale, alcune saranno di profonda stupidità artificiale, ma lo sapremo soltanto usandole, conoscendole. Certo è che Las Vegas è letteralmente tappezzata da Google e il concetto di Google Assistant. Dovunque ci sono schermi luminosi che espongono il fondo bianco con la scritta Hey Google, che è diventata il modo per invocare ed evocare, insomma, questo genio della lampada che esce da smartphone, apparecchi, speaker, televisori. Oramai da tutto, si moltiplicano i prodotti che hanno diciamo nativo internamente la possibilità di avere questo assistente virtuale o Google Assistant o Amazon Alexa nella maggior parte dei casi, quindi si tratta di questi due. Qualcuno propone ancora un proprio assistente che non sia previsto da queste categorie, che abbiamo detto appunto Google e Amazon, ma sempre meno, e sempre più gli apparecchi, per esempio chi faceva speaker wifi, benissimo, li ha attrezzati con un microfono e li ha resi compatibili. I TV sempre più sono e saranno compatibili, per esempio gli ultimi di Sony di cui abbiamo parlato prima hanno built-in, costruito all'interno, già presente all'interno, l'assistente virtuale Google Assistant. Che cosa viene da pensare? Beh, un paio di cose. Innanzitutto, se è vero che si svilupperanno questi ecosistemi, come sembra che sia oramai inevitabile, beh, viene da dire che innanzitutto c'è una certa concorrenza, c'è anche Siri di Apple, anche se ha una strategia che è un po' meno aggressiva da questo punto di vista, Apple almeno per il momento. Non ci sarà possibilità di passare così velocemente da un assistente all'altro, cioè questi assistenti funzionano e funzioneranno, promettono di funzionare bene nell'istante in cui ci conoscono e conoscono le nostre abitudini. È chiaro che se io mi faccio conoscere dal Google Assistant, che incomincia a imparare le mie abitudini, i miei posti, i miei luoghi e tutto il resto, non è che poi in un giorno passo ad Amazon Alexa e ho le medesime prestazioni. E quindi è sicuramente innanzitutto un sistema di grande fidelizzazione. Poi viene da pensare anche un'altra cosa: perché tutto il sistema anche dell'automazione, tutti gli ecosistemi della smart home di cui abbiamo parlato stanno convergendo, quantomeno per Google e Amazon, sull'interfaccia quasi esclusiva del comando vocale? Perché non andava bene fare i comandi tramite smartphone o tramite altre modalità, che peraltro si possono fare, ma perché concentrare tutta l'attenzione sull'assistente vocale? E qui un pochino da pensare male viene, perché quello che mai sembra di capire è che l'assistente vocale, oltre a essere una grande comodità per chi lo usa, forse, non lo so, lo proveremo poi vivendo, sicuramente per funzionare è sempre in ascolto. E mentre è in ascolto, acquisisce pur all'interno della policy che è prevista, ma acquisisce sicuramente una serie di informazioni che sia ad Amazon che a Google fanno molto gola per la profilazione dell'utente. Quindi è una nuova occasione di contatto e di raccolta informazioni. Come le tradizionali segretarie in carne e ossa o i segretari laddove esistono dei loro manager sanno praticamente tutto, e beh, se ci facciamo fare da segretari da Google o da Amazon, li mettiamo in condizione di sapere veramente tutto di noi, ancora di più di quanto già non sappiano oggi. E forse è qui che si svela in qualche modo tutto questo interesse e questa centralità per gli assistenti virtuali. Sull'intelligenza artificiale dobbiamo vedere i risultati, perché da un punto di vista teorico è tutto vero, ma sappiamo che l'intelligenza artificiale funziona bene quando è molto ben addestrata. E un'intelligenza artificiale che non fosse ben addestrata, sicuramente all'inizio non funzionerebbe poi così tanto bene. Finché non ci sarà il primo errore clamoroso di un sistema di intelligenza artificiale, sicuramente noi siamo fiduciosi nella tecnologia e ci fidiamo, lo vedremo un pochino più avanti. Certo è che alcune veramente non abbiamo sentito nessuno, oramai anche chi fa elettrodomestici semplici, chi fa un aspirapolvere, dice che l'aspirapolvere aspira sulla base dell'intelligenza artificiale. Insomma, diciamo che forse si rischia anche di rovinare un po' chi la fa seriamente, invocando di continuo questo concetto che è un po' abusato in questo momento.
Sì. Un breve accenno a un'altra parola magica che abbiamo visto già da un po' di tempo, ma che sta diventando sempre più importante, o anche in questo caso sempre più ripetuta, cioè il concetto di ecosistema. Ne abbiamo parlato molto, soprattutto in passato, quando abbiamo parlato le prime volte di smart home, della casa intelligente, che è essa stessa un ecosistema, essendo la casa fatta di vari ambienti, di vari livelli e di aggeggi che servono a varie cose. Ecco, da questo punto di vista, come sta evolvendo l'ecosistema tecnologico che le aziende ci stanno proponendo? Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando del mondo consumer. Non è un caso che il CES, il nome sia Consumer Electronics Show. Stiamo parlando di tecnologia per i consumatori, e anche quello che diceva poco fa Gianfranco Giardina sull'intelligenza artificiale sono tutti concetti legati al mondo dei consumatori. Nel mondo delle aziende, nel mondo della ricerca vanno fatti, e abbiamo fatto e faremo a 2024, altri discorsi legati all'intelligenza artificiale. Allora, per ecosistemi, che cosa intendiamo e appunto qual è l'evoluzione che tu stai vedendo lì a Las Vegas, Gianfranco?
Ma un po' si lega a quello che dicevamo prima sul fatto che da molti stand sono un po' spariti i prodotti novità, e quest'enfasi che prima era solo sul prodotto, si veniva qui per vedere i prodotti novità, si è spostata su queste, chiamerei case history, questi esempi di funzionamento di quella che potrebbe essere una casa, diciamo neanche del futuro, del presente. Cioè, Samsung ha comunicato che anticiperà i tempi, aveva promesso qualche anno fa, proprio qui a Las Vegas, che entro il 2020 tutti gli elettrodomestici avrebbero avuto Wi-Fi, tutti i prodotti di Samsung avrebbero avuto Wi-Fi, e dice, è stato detto durante la conferenza stampa, contrordine, ci siamo già arrivati nel 2018, tutti i prodotti Samsung hanno Wi-Fi a bordo. E allora hanno aggiunto un nuovo obiettivo: entro il 2020 l'80% dei prodotti non solo avranno wifi a bordo, ma saranno connessi alla cloud per attivare funzioni di intelligenza artificiale e comunque saranno interconnessi tra di loro. Cosa vuol dire? Che gli esempi che sono stati fatti sono esempi che mai si fanno già da un po' di tempo, ma che adesso effettivamente hanno tutte le carte, ci sono tutte le carte sul tavolo per poterli fare. Per esempio, suona il campanello non è un campanello normale, ma è un campanello ovviamente smart, connesso, il quale mi manda le notifiche dovunque io sia, sullo smartphone, e vedo la faccia di chi c'è fuori casa e posso anche decidere addirittura di aprire la porta, oppure vedo sul televisore l'immagine dal videocitofono. E anche da lì rispondo a voce, il frigorifero si collega con tutto il mondo, fa gli ordini, le lavatrici, comunicano e si distribuiscono i carichi elettrici per evitare che salti la luce. Cioè, tutte cose che si sono sempre raccontate parlando di domotica e che adesso però effettivamente si possono fare. C'è ancora due limiti fondamentali. Uno, i sistemi non sono per niente ancora, è una tara che ci portiamo dietro. L'abbiamo detto anche qualche edizione fa, sempre qui da Las Vegas: non sono per niente intercompatibili. Cioè, se io prendo un prodotto LG e pretendo che parli con un prodotto Samsung, questo non accade, o accade soltanto parzialmente usando dei software, diciamo, intermedi, dei siti intermedi che permettano di far dialogare tramite loro, questi due apparecchi. Quindi, ancora si ragiona per marche. Ogni produttore dice: no, ma il mio ecosistema è aperto. Che cosa vuol dire aperto? Che è open source? No, vuol dire che chi vuole entrare e aderire e fare che i propri prodotti siano compatibili col sistema Samsung, per esempio, può farlo. No? E può farlo magari anche con l'assistenza di Samsung, ma non è che si possa fare sistemi che dialoghino con tutti. E quindi questa è una tara. È chiaro che magari negli obiettivi del produttore c'è il fatto che io, per avere quel tal servizio e quella tal comodità, compro tutti i prodotti della stessa marca, ma nel mondo reale già questo non succede. E poi c'è un secondo tema, che mi preoccupa da fan della home automation. Io sono un grande sostenitore, però, mi piacerebbe vedere cose un po' diverse. E l'altra cosa che mi preoccupa è il fatto che queste demo sono meravigliose e funzionano soltanto se uno compra tutti gli apparecchi che partecipano a questo concerto, e li compra tutti insieme. Perché? Già se guardo gli ultimi 3 anni, gli apparecchi 2018 non necessariamente parlano o funzionano con gli apparecchi 2015, anzi non lo fanno. Ma chi compra lavatrice, frigorifero, televisore, sistema di illuminazione, magari anche l'automobile, perché si parla anche dell'automobile, quindi la casa parla con l'automobile e mi notifica delle cose, l'automobile e tutti gli altri apparecchi, nello stesso momento e poi della stessa marca, o comunque di marche compatibili. Ecco, questa è una condizione che è vera nelle demo, che si funzionano e si vedono, ma non è affatto vera nel mondo reale. Il che, ahimè, mi fa dire che ancora il prodotto è giovane e quindi, si rischia di creare anche, diciamo, qualche aspettativa di troppo. Non c'è, come c'è stato in passato, uno standard. È come se, faccio un esempio strano, ma magari si capisce meglio. È come se, la Rai trasmettesse in uno standard, Mediaset in un altro standard e Sky in un altro standard ancora. E, per vedere le trasmissioni della Rai servisse un TV che non è compatibile con quelli di Mediaset, che va visto con un altro TV. E insomma, noi possiamo certo vedere trasmissioni di Rai e scegliere quel TV, però poi non potremo vedere le altre. E comunque poi magari Rai decide di cambiare le trasmissioni e i TV che andavano l'anno scorso con Rai quest'anno non vanno più e dobbiamo prendere gli altri TV. Insomma, il mondo dell'elettronica di consumo è sempre stato di standard che venivano decisi spesso e condivisi anche con le istituzioni, e poi comunque decisi dal mercato. Non abbiamo vissuto per anni con tanti standard di, non so, videocassette, per esempio. Sì, c'è stato il momento che c'erano tre formati, poi uno si è affermato, che è stato il VHS, e per anni abbiamo avuto tutti il VHS, e tutte le cassette erano compatibili con tutti i lettori. Ecco, questo oggi sull'home automation non è ancora accaduto. Io non so se accadrà, forse non accadrà mai, ma finché non accade, l'applicabilità reale nel mondo reale della home automation, della smart home e di tutta questa vera implementazione della cosiddetta IoT, Internet of Things, quindi l'internet degli oggetti, è ancora un qualche cosa che è molto bello nelle fiere, molto meno bello a casa.
Dunque, gli ultimi minuti li dedichiamo a 5 prodotti, a meno che tu, ecco, tu non voglia dire qualcosa su un altro tormentone che per 2 o 3 anni c'è stato appioppato dalle aziende del Consumer Electronics Show, cioè realtà virtuale prima di tutto, perché io ricordo un paio di anni fa che tutti dicevano questo sarà l'anno della realtà virtuale, per adesso non pervenuta, e anche realtà aumentata, che però forse si infila più silenziosamente da una parte e dall'altra. E poi ti chiedo alcuni prodotti da ricordare da questa edizione.
Sì, velocissimamente, realtà virtuale, realtà aumentata, hai detto benissimo. La realtà virtuale è un po' migliorata perché, per esempio, abbiamo provato anche il nuovo visore HTC Vive, finalmente reso wireless, e quindi senza quella, insomma, quel serie di fili che tenevano il visore collegato con un computer, e quindi fisicamente, quindi rendendolo molto scomodo. Sappiamo che la scomodità conta, per esempio la scomodità degli occhialini è quella che ha fatto sparire il 3D. A proposito, ricordiamolo, se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, il 3D è letteralmente scomparso, nel senso che non è una funzionalità che c'è sui TV ed è dimenticata, proprio non viene più inserita, il 3D è proprio morto, non c'è più, perché la comodità conta, anche se poteva forse piacere a qualcuno. E così forse la realtà virtuale, anche tagliando i fili, magari riesce a ritagliarsi uno spazio un po' più solido rispetto alle demo magari in qualche negozio e al gaming, che ancora ha un senso. Più promettente invece alcune soluzioni di realtà aumentata che quantomeno non fanno perdere, fatemi dire, anche il contatto con la realtà circostante, l'aumentano, ci sono anche dei giochi molto interessanti, ma lo fanno rendendoci un po' meno stupidi, perché guardando qualcuno da fuori con i caschetti di realtà virtuale muoversi un po' alla Stevie Wonder, tanto per intenderci, non è che proprio ci si senta terribilmente intelligenti. Invece con la realtà aumentata quantomeno si vede l'ambiente circostante, non si rischia di andare a sbattere contro una parete per un'azione di gioco, ecco, come invece può accadere con la realtà virtuale. Ma comunque chiudiamo qui questo discorso, non abbiamo visto novità comunque clamorosamente trascendentali, se non una diminuzione di prezzo sui visori in realtà aumentata.
Bene, allora un breve accenno ai prodotti.
Prodotti particolari, curiosi. Beh, vorrei partire innanzitutto da un prodotto che ci riguarda molto, è un metaprodotto, è il prodotto Italia, il prodotto Made in Italy. È aumentata un po' la presenza di Made in Italy al Consumer Electronics Show, e questa è una bellissima notizia. Noi stessi avevamo fatto un'intervista a Gary Shapiro pochi mesi fa. Gary Shapiro è il Deus Ex Machina e numero uno dell'organizzazione del CES, il quale diceva: voi siete matti, non sapete quanto il brand Italia sia importante, tutti vorrebbero essere italiani, il fatto di essere Made in Italy, avere la parola italiana, è di per sé un valore, un vantaggio competitivo che voi non state sfruttando, venite e venite più numerosi a Las Vegas. In effetti le nostre startup non ce n'erano tante, per dire le startup e le aziende, beh, sappiamo che non abbiamo un'industria elettronica particolarmente fiorente. Beh, è stata organizzata da dei coraggiosi, a cui va tutto il nostro apprezzamento, una delegazione di startup, tra l'altro messa insieme, allestita, come spesso accade alle cose italiane, in corsa e sulla scadenza, ma poi queste cose ci riescono particolarmente bene, una delegazione di startup italiane, una quarantina di startup sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Istituto Commercio Estero, che insomma, pur con lo spazio magari non fortunatissimo perché ahimè prenotato all'ultimo, ma comunque ben allestito, ha presentato delle soluzioni molto interessanti, di cui non parlerò adesso perché ci metteremmo tanto, ma abbiamo fatto un articolo abbastanza completo con tutte le proposte interessanti alle startup italiane. Non è vero che non si faccia innovazione in Italia o che comunque non ci siano delle buone idee, è più vero che non siamo poi forse capaci a farle crescere e finanziarle in maniera adeguata. Restando in tema Made in Italy, citerei un'azienda di Modena che si chiama Eggtronic, che invece è stata presente qui con uno stand un po' più importante, non da startup. È un'azienda specializzata in sistemi di alimentazione e sistemi di ricarica wireless, che in questo momento sono particolarmente importanti dopo che Apple ha deciso di inserire sull'iPhone la ricarica wireless, quindi aggiungendosi agli altri, Samsung in primis, che già l'aveva introdotta. Eggtronic ha presentato un prototipo, un prodotto proprio tirato fuori dal cilindro, che pur non essendo così vistoso, rivoluziona tutti gli apparecchi che abbiamo in casa, ed è un alimentatore di nuovissima generazione basato su un brevetto della stessa società italiana, quindi viva l'Italia veramente da questo punto di vista, che praticamente offre un alimentatore usabile per ricaricare qualsiasi cosa o alimentare qualsiasi cosa entro il limite di 120 watt, quindi qualsiasi, per esempio notebook, anche portatile, anche quelli da gaming che sono più che richiedono consumi maggiori, un impegno energetico maggiore rispetto a quelli tradizionali, in una dimensione di pochi centimetri, quindi un dischetto di 5-6 centimetri, spesso un paio di centimetri, leggerissimo, e soprattutto che è super efficiente, con un'efficienza superiore al 95%, questo significa che fondamentalmente non scalda. Noi siamo abituati invece ad avere dei computer che sono portatili loro, magari sono anche degli ultrabook, e poi hanno un alimentatore che è una mattonella, che portatile non è, e quando viene attaccata alla rete elettrica diventa rovente. Ecco, questo non accade con questo alimentatore, che è una vera rivoluzione, ne sentiremo parlare ancora molto. Credo che questi ragazzi abbiano veramente fatto bingo questa volta, perché l'innovazione è veramente interessante. Cito, perché è stata citata anche molto sui media, la macchina che piega la biancheria. È un robot al quale si va caricato pezzo per pezzo su dei rulli con i vari capi di biancheria, e questi verrebbero, perché ancora è un prototipo, piegati in buon ordine uno sopra l'altro. Allora, è una macchina che però in Italia non ha grande applicazione, perché normalmente noi, almeno in genere, si cerca di stirare i capi, mentre un sistema di questo tipo non prevede che li si stiri, e quindi forse è un hype, diciamo, un pochino eccessivo rispetto a quello che si merita. Cito poi le soluzioni automotive, che sono oramai, ce ne sono oramai tantissime. Non si sono viste grandi rivoluzioni sul fronte della guida autonoma, come magari ci si poteva aspettare, a parte Byton, che è un SUV cinese, dietro però il quale sembra esserci un sacco di fuoriusciti da Mercedes, BMW, Tesla, Faraday One, quindi un sacco di diciamo persone molto competenti da questo punto di vista. Però siamo ancora nella fase dei prototipi, la strada per la guida autonoma è ancora lunga. Sulla trazione elettrica invece abbiamo visto molti mezzi, diciamo, alternativi, tra cui citiamo uno scooter che è particolarmente carino, perché si piega e si divide in due trolley praticamente, quindi si può essere trascinato in due trolley anche portato volendo in ufficio, oppure il trolley che comprende sella e un pacco batterie può essere staccato e portato a casa per ricaricare le batterie. Quindi, diciamo, la meccanica resta in cortile e porto su il trolley delle batterie che attacco alla presa di corrente, 150 km di autonomia, ottimo per il commuting urbano o per esempio da portare avanti e indietro dalla casa di vacanza, visto che essendo così pieghevole entra in qualsiasi bagagliaio, di qualsiasi macchina.
Gianfranco, grazie per essere stato con noi. Buon rientro, ti aspettiamo in Italia.
Grazie mille e un saluto da Las Vegas.
Come dicevo poco fa, trovate molti contenuti aggiuntivi nella nostra edizione podcast. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata anche su altro. Dunque, sta facendo discutere l'annuncio fatto da Kodak, la Kodak, quella delle pellicole fotografiche, sempre durante il Consumer CES di Las Vegas, del lancio di una propria criptomoneta chiamata Kodakcoin, pensata per i fotografi che potranno essere pagati all'istante ogni volta che una loro fotografia verrà venduta attraverso le piattaforme di distribuzione o comunque verrà utilizzata. Queste nuove monete, le Kodakcoin, verranno messe in vendita dal 31 gennaio con una ICO, per chi non lo sa è una Initial Coin Offering, cioè l'offerta iniziale della nuova moneta, un po' come si fa con le aziende che vengono messe sul mercato, si fa una IPO, una offerta iniziale pubblica per mettere in vendita le azioni. Ecco, adesso quando uno vuole lanciare una propria criptomoneta fa una ICO, che appunto è uno dei meccanismi oggi utilizzati per immettere sul mercato nuove criptomonete. Pensate che oggi ci sono oltre 1300 nuove monete, pensate per gli usi più disparati, e il fatto che siano così tante insomma ci fa sorgere molti dubbi, perché non è che ci può essere una moneta per le fotografie, una per il caffè, una per la frutta, una per pagare l'energia elettrica. Vedremo cosa succederà. È vero anche che adesso il mercato dice una cosa diversa, perché lo scorso anno sono state immesse sul mercato tramite Initial Coin Offer nuove criptomonete per 4 miliardi di dollari. E l'altro progetto annunciato in questi giorni, oltre a quello di Kodak, è quello di Telegram, che a marzo lancerà un progetto per realizzare un protocollo su blockchain che punta a rendere i pagamenti in criptovalute alla portata di tutti, perché quelli di Telegram, che sono, sapete che Telegram è una specie di WhatsApp, è un sistema di messaggistica in tempo reale, allora loro dicono dobbiamo rendere tutto ciò molto più, i Bitcoin sono troppo complicati, hanno una serie di problemi e loro vogliono fare. Pensate che puntano a raccogliere 1,2 miliardi di euro. Ma allora, per chiarirci un po' le idee, o forse per complicarcela ancora di più, ma va benissimo, perché uno degli scopi di 2024 è anche farvi venire delle domande alle quali cercare risposte anche al di là di 2024. Saluto Giacomo Zucco, che è uno dei fondatori e guida oggi Blockchain Lab. Giacomo, bentornato a 2024.
Grazie dell'invito, saluti.
Giacomo, ti chiedo subito quello che voi fate, perché Blockchain Lab, tu sei già stato nostro ospite, siete un laboratorio, centro ricerca e anche società di consulenza. Siete, vi definite ancora una startup oppure non più?
No, diciamo che la parte Blockchain Lab è una società di consulenza verticale sulla tecnologia blockchain, crittografia applicata, criptovalute, mentre la parte più, diciamo, di sviluppo, ricerca e sviluppo open source si chiama BHB Network, è un po' come la fondazione Linux rispetto alla società Red Hat, una dà servizi e consulenza, quell'altra invece stimola lo sviluppo dell'ecosistema.
C'è un interesse fortissimo, prima parlavo, dicevo che addirittura Kodak ha lanciato questa idea di una criptomoneta e subito in borsa sono scoppiate le richieste. Pochi giorni fa un'altra notizia, ma di notizie veramente ce ne sono tantissime, una società che si chiamava a questo punto Long Island Iced Tea, quindi una società che fa tè freddo a New York, in Long Island, ha cambiato, ha detto vabbè, Iced Tea non ci piace più, ci mettiamo la parola blockchain, ma così per puro marketing, e questa società, lo guardavamo prima, ha fatto più 500% in borsa nel premercato e più 275% alla fine della giornata. Tu che segui questo mondo da quanto tempo?
Ormai 3 anni.
Tre anni. E sei particolarmente esperto con il tuo team di questo mondo. Che cosa stai vedendo? C'è un po' troppa euforia? Perché questo è il mio parere, però ho chiamato te per saperne di più.
C'è assolutamente una bolla di euforia. Addirittura noi che ci chiamiamo Blockchain Lab come consulenti, per gran parte del nostro lavoro spieghiamo ai nostri clienti perché non è vero che hanno bisogno della blockchain o non è vero che la tecnologia blockchain risolve il loro caso d'uso. C'è una buzzword nuova che, come altre buzzword tecnologiche, si sta diffondendo anche in maniera impropria, ma su ordini di grandezza con pochi precedenti. Il precedente, secondo me, più istruttivo è proprio internet e l'e-commerce, per esempio. Internet è una tecnologia vera, non è una bolla, è una reale rivoluzione tecnologica.
E lo ha dimostrato
cambiando tutto il mondo.
30-40 anni.
Esatto, dalle primavere arabe su Twitter fino a Wikileaks, fino a Uber, Airbnb, ha cambiato il mondo. Detto questo, la tecnologia nasce da studi degli anni 70. Il protocollo su cui lavoriamo, internet, nasce nel 1983, poi nel 97-98 la gente ha scoperto che l'e-commerce, il commercio su internet, era una possibilità reale, e lo era. A un certo punto nel 99 tutto ciò che si chiamava .com doveva improvvisamente valere di più, creando una bolla con pochissimi precedenti nella storia, in cui il caso più eclatante era pet.com, un sito che doveva vendere cibi per animali, che capitalizzava da solo come una multinazionale che non aveva praticamente dipendenti infrastruttura, e che è stato l'ultimo grande .com prima che il mercato si rendesse conto dell'irrazionalità e tutto crollasse. Cosa vuol dire? Che dopo il .com e l'e-commerce sono finiti? No, anzi, dopo il crollo e dopo la pulizia di questa esuberanza irrazionale, cose come Amazon, Google, molto lentamente, le cose solide, lente, fatte bene, hanno invece ripreso a crescere fino a cambiare il mondo. Io credo che la tecnologia Bitcoin, che comprende anche la tecnologia blockchain come uno dei suoi fondamenti, sia destinata a cambiare il mondo come internet, molto probabilmente, ma in questa fase tutti parlano di blockchain realisticamente a caso.
Sì, un po' molto a sproposito, e anzi appiccicano, adesso questa società del tè freddo è proprio l'esempio più eclatante, però molti appiccicano questo nome a tecnologie che potrebbero essere fatte con altre tecnologie.
Assolutamente sì. Bitcoin in sé sfrutta una serie di tecnologie che esistevano da decenni, se non da ventenni. Firma digitale è una buona tecnologia, ma non è blockchain ed esiste da 40 anni. Database distribuiti esistono da quando esiste internet. GitHub piuttosto che torrent. Distribuire il dato, criptarlo, firmarlo, sono cose antiche. La blockchain è una cosa molto specifica, risolve un problema molto specifico, che è quello della doppia spesa in un registro distribuito. Lo risolve non tecnologicamente, ma economicamente, grazie a un gioco di incentivi economici, e quindi è strettamente legata all'oro digitale che è il Bitcoin.
Perfetto, dopo ti chiedo qualcosa in più su blockchain, in modo molto semplice, perché uno degli elementi che possiamo mettere in relazione con quello che tu raccontavi prima, cioè l'esplosione iniziale, la prima esplosione della bolla legata ad internet. Se ricordate, quando noi parlavamo di internet tanti anni fa, ma non ci si capiva niente. Io ricordo le prime volte che mi collegavo ad una cosa che mi avevano detto è internet, e non capivo che cos'era, non capivo che cosa ci sarebbe potuto fare con quella cosa. Siamo più o meno in quella fase in cui c'è anche molta confusione, cioè non ci si capisce bene quello che si potrà fare con blockchain / Bitcoin. Ma vorrei sottolineare molto la tecnologia blockchain, perché poi tu ci spiegherai che cosa si può fare oggi, quello che si potrà fare domani.
Sì, siamo in una fase in cui l'entusiasmo ha superato la comprensione. L'entusiasmo è già arrivato, come nella bolla internet, la comprensione di che cos'è che abbiamo di fronte è ancora appannaggio, io direi, di un paio di centinaia di persone al mondo, se dovessimo guardare la tecnologia nel suo complesso.
Quindi molto poche.
Sì, perché è una sovrapposizione molto particolare tra crittografia, che è una branca matematica che spiega come firmare e crittare informazioni, sviluppo di software open source, ingegneria delle reti e teorie economiche e teorie dei giochi. Quindi sono temi molto diversi tra di loro, gli esperti di un tema non capiscono gli altri, e questo sistema funziona come un tutt'uno, comprendendoli tutti. Molti prendono Bitcoin, ne copiano il codice, fanno poche modifiche, e se dal punto di vista queste modifiche possono anche reggere, dal punto di vista degli incentivi economici il sistema non può più funzionare.
Tu sei uno di quelli che dice che potrà se funzionerà, potrà funzionare solo Bitcoin e tutte le altre criptomonete, e ce ne sono più di 1000, che è una cosa veramente incredibile, cioè domattina uno si alza e dice faccio un software che è una criptomoneta, tu dici non hanno nessuna valenza tecnologica.
Non solo ce ne sono tante, ma ci sono addirittura dei siti internet in cui voi potete andare, non vi dirò il nome per non inflazionare il mercato, sì. Mettete il vostro nome e vi crea una criptovaluta con le vostre caratteristiche. Fantastico. Talmente è facile farlo.
Faremo la moneta di 2024.
Esatto, potete farla con... Anche io ho fatto un po' di giochi del genere nel 2013 addirittura. Cosa è stato scoperto più tardi? Che dopo aver creato una moneta farlocca, copiando il codice senza capirlo, è possibile metterci del marketing, cosa che Bitcoin non ha, perché Bitcoin, non essendo un'azienda, è come internet. Non esiste l'ufficio di PR di internet o l'ufficio di venditori porta a porta di internet. È una tecnologia che si sviluppa in mondo aperto. Invece la mia altcoin, che io prendo, clono da Bitcoin, la metto dentro una piccola startup che fa marketing martellante. E allora improvvisamente ho una grande esposizione, ma basata al 90% su marketing, 10% su tecnologia. Con un paio di eccezioni, tutte le valute cosiddette alternative a Bitcoin sono così. Ma era così anche con internet. Esisteva il protocollo internet, esistevano nei primi anni 90 10-20 protocolli alternativi, tutti sono morti, solo il protocollo, diciamo così, serio, scientificamente preparato e quello slegato dal mondo del marketing aggressivo ha vinto il favore, sì, dell'infrastruttura.
Sì, sì, esatto. E su questo non ci sono dubbi. Nessuno può dire che internet non abbia cambiato il mondo e anzi, viste molte cose, cambierà ancora tantissimo il mondo. Insomma, su questo insomma, non ci sono dubbi. Quali sono le due eccezioni?
Sì, premetto, non è un avviso finanziario. Il fatto che la tecnologia sia solida non vuol dire che quel token salirà. In questo mercato salirà ciò che fa più moda,
sì,
ma non salirà ciò che serve.
Sì, sì.
Monero è un tentativo di cambiare alcune delle caratteristiche di Bitcoin per aggiungere più privacy. La privacy non è soltanto un tema che va associato ai criminali o cose scure. La privacy banalmente serve a dei business che vogliano transare su questa tecnologia senza che i competitor possano vedere tutto. Serve alla sicurezza delle persone perché per evitare rapimenti o altro non vogliono che tutti sappiano chi e dove tiene i soldi. Quindi la privacy è importante. E la privacy dà anche la fungibilità, che è un concetto economico assolutamente importante. Quindi Monero studia seriamente alcune alternative. Litecoin è un piccolo esperimento per provare a sacrificare un po' di sicurezza e di decentralizzazione in favore di maggiore velocità, però è un sacrificio, non è una cosa gratis. E Green è un'altra moneta molto interessante che dovrebbe ottenere sia un po' più di scalabilità che un po' più di privacy insieme. Ma sono tre esperimenti scientifici di nicchia che sono, diciamo, dei porcellini d'India, non delle infrastrutture. Invece Bitcoin è un'infrastruttura,
una roba seria. Allora, blockchain, come tu dicevi, è una delle tecnologie che permette l'esistenza di Bitcoin. Lo ricordiamo molto semplicemente, molto brevemente, anche perché poi non si può scendere in dettagli tecnici, perché chi se ne frega dei dettagli tecnici? Noi vogliamo capire, mica vogliamo sapere come la zecca dello Stato fa le monete o conia le monete di metallo. La blockchain, che permette appunto l'esistenza di Bitcoin, è un software fondamentalmente, poi tu mi correggerai se io dico qualcosa che non funziona, un grande registro pubblico distribuito, super sicuro, perché questo è un altro elemento molto importante. Tutti i nodi hanno una copia di questo registro che viene creato ogni 10 minuti, ma insomma questo non è importante, e questo è uno dei motivi per cui è sicuro, perché dovrei corrompere tutti i nodi che sono milioni sulla rete. Ho detto qualcosa di sbagliato? Vuoi aggiungere qualche cosa?
Sì, più che sicuro, nel senso che la blockchain di per sé non dice niente sul contenuto delle transazioni transate. Lì è un'altra tecnologia che si chiama firma digitale, sì, che usiamo tutti i giorni anche per internet, per la posta certificata, è quella che garantisce da dove vengono i fondi. Invece la blockchain garantisce una cosa, che questo registro, una volta scritto, sia unificato per tutti, cioè non ce ne siano copie divergenti, e che sia immutabile nel passato, cioè che nessuno lo possa modificare andando indietro nel tempo. Quindi la sicurezza è data da un'altra tecnologia. La blockchain si assicura che tutti i nodi convergano su una stessa storia, e lo fanno per incentivi economici, non per giochi matematici,
sì, sì,
e che ci restino e che non possono cambiarla indietro nel tempo.
Sì, sì, e l'incentivo economico è il Bitcoin.
è l'asset che esatto. si sviluppa su questa tecnologia.
Però perché si dice che la blockchain è la tecnologia più interessante in questo mondo, al di là di tutti gli aspetti finanziari di cui non ci occupiamo 2024, perché è tanto interessante la blockchain, può essere interessante per il mondo finanziario, per il mondo dei servizi, per l'industria? Quando parliamo di industria 4.0, alcuni dicono blockchain potrebbe essere interessante. Perché?
La blockchain non è la parte più interessante del set di tecnologie di Bitcoin, anzi è una parte che dà tanti vantaggi, l'immutabilità per esempio, ma anche tanti svantaggi, per esempio la mancanza di privacy e la mancanza di scalabilità di cui dicevamo prima, rende i sistemi su blockchain lenti e costosi e inefficienti intrinsecamente rispetto a un database centrale. Qui la blockchain non dà efficienza, anzi molti degli sviluppi attuali sono per portare Bitcoin senza blockchain, per esempio su degli strati sovrapposti che non fanno uso della blockchain se non quando strettamente necessario, cioè la blockchain utilizzata come tribunale di ultima istanza e non tirata in ballo per ogni specifica transazione. Quindi non è la più interessante, è la più nuova, cioè tutto il resto delle tecnologie che Bitcoin usa esistevano addirittura da alcune da 20 anni, mentre questo concetto finale mancante che permette di dare una storia unica senza un punto centrale è stato inventato nel 2008 da questa figura mitologica Satoshi Nakamoto,
che è uno pseudonimo
sì. ed è diventato interessante perché a mio parere è diventato così sulla bocca di tutti perché è un po' uno stato di elaborazione del lutto. Le grandi industrie della telecomunicazione dicevano nel 94-93 internet è il male perché ne avevano paura, ma l'online senza internet sarà grandissimo, e la blockchain senza Bitcoin è un po' come l'online senza internet, è un modo per si può fare tipo però, gli intranet privati di Microsoft, di American Online,
che
di
CompuServe,
che sono falliti certo. e sono diventati servizi per il vero internet. Cioè il tormentone era: internet è troppo libero per voi, è pericoloso, voi utenti non volete internet, però non possiamo fare la figura di quelli vecchi che vogliono vendervi i mainframe anni 70. Allora diciamo online sì, internet no. La dinamica sociale è la stessa, noi siamo giganti finanziari, Bitcoin ci fa paura, non vogliamo che lo tocchiate, però non possiamo sembrare vecchi dinosauri dicendo che tutto questo non esiste. Allora blockchain gestita da noi privatamente nelle nostre blockchain private, che in realtà sono dei database particolarmente intricati e inefficienti che costano molto anche a livello di tecnici che li sappiano manipolare.
Sì, ma che cosa ci si potrebbe fare? O meglio, che cosa ci si può fare già oggi con la blockchain?
Già oggi si può usare la blockchain come sistema di notarizzazione, per esempio per avere una data certa su un documento. Voi avete un documento di qualsiasi tipo, la blockchain non ne garantisce il contenuto, e questo è importante. Molti si aspettano che la blockchain magicamente dica se il contenuto di un file è vero o no, o rispetta una supply chain solo perché c'è la parola chain, ma la blockchain non dice se un documento è vero o no, ma può dimostrare che è stato fatto in una certa data. Per esempio Banca Intesa San Paolo, quindi un importante gruppo bancario italiano, prende, per rispettare una certa normativa internazionale chiamata Dodd-Frank, prende alcuni log di aree finanziari, ne crea l'impronta crittografica, mette l'impronta crittografica in una transazione Bitcoin, e quindi in questo modo è possibile dimostrare ai regolatori internazionali che non ha potuto modificarla. Prima di questo doveva prendere DVD non riscrivibili e metterli in una cantina con della sicurezza fisica. Quindi la blockchain può essere utilizzata già oggi soprattutto per tutte quelle cose, diritto d'autore, piuttosto che varie cose che richiedono una data certa senza bisogno di ricorrere a un notaio. È un notaio senza notaio che approva una data certa.
Cioè esatto, è un notaio tecnologico.
Tecnologico.
Esatto. Senti, e invece sul futuro, perché si dice blockchain sarà un game changer, cioè una tecnologia che cambierà le regole del gioco, sarà rivoluzionaria, se funzionerà. Cioè se funzionerà, se si manterrà questo rapporto tra creo la blockchain, ricevo Bitcoin come ricompensa, e quindi questa rete, questo registro cresce e ci sono sempre più informazioni.
L'aspettativa c'è ed è un'aspettativa ragionevole. Una volta che io ho un registro che garantisce che non posso spendere un asset digitale due volte, quindi crea per la prima volta la scarsità, perché ogni altra informazione io la posso dare a te, ma posso darla anche a lui, cioè, ed è sempre la stessa informazione.
Copia e incolla. Il copia e incolla. Che ha cambiato il mondo.
Esatto, ogni file esiste sì. In infinite copie.
Certo.
Invece un Bitcoin, grazie alla blockchain, può esistere soltanto in una versione che ha un proprietario per volta, non
certo.
Può essere duplicato.
Scusa, ti interrompo, ma è per quello che si dice oro digitale.
Oro digitale, perché, è un asset fisico, sì, non sì, è una sì, promessa sì. Che può essere duplicata o disattesa. È qualcosa di digitale, ma fisicamente indeplicabile.
Sì,
esatto. Questa cosa qui può essere teoricamente estesa a qualunque tipo di asset scarso, per esempio azioni, obbligazioni, futures, miglia aeree, buoni acquisto, voti, diritti di voto, ogni cosa che deve essere scarsa e di cui deve essere provata la scarsità senza un ente centrale potrebbe un giorno utilizzare la blockchain. Tra il dire e il fare però in questo caso c'è di mezzo un oceano di dettagli, tra cui il più importante, se io centralizzo chi decide quanto vale questo diritto, per esempio la società che emette le azioni, allora tanto vale usare il sito internet della società per assegnare, per fidarci della transazione. Che senso ha separare la fiducia nell'emettitore dalla fiducia del possessore? In alcuni casi ha senso, ma farlo bene è molto molto difficile. Oggi le ICO, per esempio, le cosiddette initial coin offering, che sono come delle offerte pubbliche di azioni, ma al posto delle azioni danno dei piccoli coin su delle blockchain alternative,
delle monete alternative.
Queste cose in realtà legalmente non rappresentano nulla e dal punto di vista tecnologico, anche se fanno molta scena, in realtà non danno un grande valore aggiunto, perché tanto i diritti teorici a cui darebbero accesso dipendono dalla fiducia nell'ente centrale che li ha emessi. Quindi tra un ICO di una società che va su Ethereum e una mia ICO fatta sul mio sito internet con un foglio Excel, abbiamo la stessa garanzia di fiducia.
Senti, ma nella mia vita che cosa potrebbe cambiare la blockchain?
Tanto, perché da un punto di vista, in questo caso esulo per solo 30 secondi dal tecnico e vado un po' più sull'economico sociale, noi abbiamo un'economia che è basata sul controllo dei flussi e la censurabilità dei flussi finanziari, cioè se io voglio promuovere una causa sociale come Wikileaks ma il governo americano non vuole, io non posso pagare. Wikileaks è stato uno dei primi casi di adozione di Bitcoin. Se una donna in Afghanistan vuole lavorare, non le è permesso di aprire un conto corrente. Oggi questa donna può accettare Bitcoin. Tutto ciò che prima doveva aspettare di chiedere il permesso per effettuare una transazione, oggi può agire senza permesso. È la stessa cosa di internet con l'informazione. Prima di internet, per poter arrivare alle persone, dovevi avere un giornale, una radio. Oggi invece la tua trasmissione può essere contestata, non dico alla pari, ma con una certa efficacia da un YouTuber qualunque.
È vero.
Senza permesso, senza richiesta di accesso. Bitcoin porta il permissionless, cioè l'apertura che internet ha portato sull'informazione, sul valore finanziario, e questo cambia tutte le regole del gioco.
Certo, e probabilmente questa domanda attende delle risposte nei prossimi anni, cioè non si può rispondere di cosa succederà, chi lo sa, però potenzialmente molto, come direbbero, e va molto di moda anche questo termine, disruptive, sì. Dirompente, no?
Immaginate di tornare indietro nel tempo nel 1993, la tecnologia internet è già chiara, provate a immaginare Uber, Airbnb.
Ah certo, la domanda è che cosa potrebbe succedere, se mi dai la risposta diventi milionario subito.
Esattamente.
Certo, tu lavori, prima hai citato Intesa San Paolo che fa molta ricerca anche sull'innovazione, molte banche lo stanno facendo, tu ultimamente lavori molto con le banche svizzere o comunque in Svizzera in generale, perché? Perché è interessante questo aspetto.
Corretto, Intesa San Paolo è stata all'avanguardia in realtà della ricerca e dello sviluppo su Bitcoin, siamo partiti a lavorare su cose molto avanzate quando in realtà le altre banche facevano le loro blockchain private farlocche, quindi è molto avanti come ricerca e come knowledge, purtroppo però sconta un ambiente normativo quello italiano che è molto, mettiamola così, più prudente. Le banche svizzere stanno in un ecosistema in cui i clienti vogliono investire in questi strani asset che sono asset finanziariamente decorrelati, quindi è razionale utilizzarli come investimento, lo chiedono, la Banca Centrale Svizzera e il regolatore svizzero, la FIMA, dicono andate avanti, e quindi hanno la possibilità di offrire, di rispondere a questa domanda dei clienti. Noi insegniamo loro a farlo in maniera tecnicamente impeccabile e sicura. In Italia purtroppo far seguito alla ricerca e allo sviluppo offrendo questi strani asset esotici e anche volatilissimi e quindi finanziariamente sicuramente rischiosi, ma non può essere fatto ancora per un ambiente di tipo normativo che è ancora molto sì, conservativo.
Queste cose si possono bloccare, cioè se un governo, uno Stato dice no, voi non utilizzate più Bitcoin, quindi significa blockchain, e se noi ricordiamo che appunto sulla blockchain si potranno creare tutta una serie di servizi, ovviamente il blocco bloccherebbe anche tutti questi servizi.
Allora, si può bloccare facilmente alcuni punti di accesso e di uscita. Per esempio in Cina non possono vietare o bloccare l'uso del Bitcoin, nemmeno lo scambio del Bitcoin, ma possono bloccare le grandi società che permettevano online di scambiare yuan con Bitcoin. Quindi i punti di accesso facili per le persone o di uscita possono essere bloccati, ma perché? Perché hanno un conto corrente. Le persone che volevano comprare Bitcoin con un bonifico in entrata o venderlo con un bonifico in uscita sono bloccate, ma perché si tratta del ponte con la finanza tradizionale, che è una finanza che deve chiedere permesso. Invece la tecnologia in sé è nata per non poter essere bloccata. La risposta alla tua domanda è un vediamo. Se riesce a soddisfare lo scopo per cui la tecnologia stessa è nata, allora Bitcoin non è bloccabile. Se non riesce, lo è. Quello che ti posso dire è che la maggior parte delle cosiddette alternative di marketing, quindi usate solo come speculazione di investimento senza realtà tecnica, sono facilissime da bloccare. In questo momento una fondazione svizzera che si chiama Fondazione Ethereum potrebbe mettere tranquillamente delle backdoor all'interno di tutti i nodi di Ethereum, perché non c'è una cosa che si chiama costruzione deterministica del software, quindi nessuno può verificare cosa fa. Quindi in realtà sono sistemi che fingono di essere decentralizzati per motivi di marketing, e il mercato li premia perché segue l'entusiasmo, ma sono strettamente centralizzati. Bitcoin ha fatto tanti sacrifici di scalabilità, di privacy, di complessità al fine di mantenersi decentralizzato. Ce l'ha fatta? È inarrestabile? Questo è ancora un punto di domanda. Se la risposta è sì, ne vedremo delle belle.
Io ringrazio Giacomo Zucco per essere stato con noi. Mi rendo conto, mentre parliamo di questi temi, l'abbiamo fatta facile, ma sembra facile perché in realtà poi in alcuni passaggi tutte queste cose sono complesse e dovrà passare tempo per chiarirsi. Ci sono solo un sacco di nebbie, non per voi, perché a voi è chiaro tutto.
Anche per noi. Io penso di capire il 20%.
Addirittura.
Penso, magari esagero un po' verso il basso ultimamente, ma ritengo che a capire intorno al 90% siano poche decine di persone al mondo. Questo non è sorprendente, è stato così per tutti i cambi di paradigma.
Molto interessante, grazie e a presto.
A presto, grazie a voi.
Ed è tutto per questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Un tema vorrei proporvi in conclusione, che è un vostro parere su blockchain e Bitcoin, ma attenzione, un vostro parere sulla opportunità o meno di parlarne a 2024. Mi spiego ancora meglio. Visto che stiamo parlando di un tema nuovo e intrinsecamente complesso, il problema è ne parliamo o non ne parliamo? Ne parliamo fino a che punto? Io mi sto interrogando da molto tempo e ne parlo con colleghi, con persone che conosco, che giudico competenti su questo tema. Sto cercando di studiare, di imparare, però una delle domande che mi faccio più spesso è: sono temi troppo difficili per parlarne in un media che cerca di divulgare, quindi di rivolgersi al grande pubblico e non solo a degli esperti? Perché se dovessimo fare una chiacchierata del genere, dovremmo a questo punto invece andare molto più in profondità. Ma a quel punto non ci capirei più nulla io, quindi se qualcuno ha una propria idea e una propria proposta, scrivetemi 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. Vi ricordo che il nostro programma va in onda su Radio 24 il venerdì tra le 22 e le 23, domenica fra le 13.10 e le 14.45, quel pezzetto di palinsesto di programmazione. Ci risentiamo la prossima settimana.